grazie per la presentazione. Esattamente, sono Stefano. Ho messo giusto qui due note su chi sono io. Io sono piemontese, però mi sono laureato presso l'Università di Padova e poi mi sono specializzato in sistemi spaziali sempre a Padova, al CISAS, e adesso lavoro a Merate, sono ricercatore. Mi occupo di raggi gamma da più o meno dal 98, quando ho iniziato a lavorare sul satellite Gamma Agile dell'Agenzia Spaziale Italiana, e mi occupo dello studio dei nuclei galattici attivi, e in particolare della pianificazione e del coordinamento delle osservazioni in multifrequenza. Poi dal 2012 ad oggi, appunto, sono coordinatore scientifico del progetto ASTRI, del Science Manager, e per un anno e mezzo, dal 2016 al 2017, sono stato anche il Science Coordinator del consorzio che pianifica e poi costruisce il CERICON Telescope Array, che vedrete tra qualche minuto, che sarà il prossimo osservatorio per lo studio delle altissime energie. Quindi, altissime energie, farò una breve escursione, questo è più o meno l'outline della serata, farò una breve introduzione a cosa sono le altissime energie e come si rivelano le radiazioni nella banda al TEV, come sono fatti i telescopi Cherenkov, in particolare come è fatto e cosa prefigge il progetto ASTRI, come è composto e cosa si prefigge il CERICON Telescope Array, e poi ovviamente, essendo io di stazione scientifica, insomma, apertamente scientifica, mi occuperò anche di far vedere alcune delle tematiche scientifiche che potranno essere studiate con il CERICON Telescope Array. Vorrei però partire da una cosa un pochino alla larga, partire da Kant, dalla critica della ragion pratica. Chiunque di noi l'abbia studiata al liceo si sarà magari ricordato di questa bellissima frase dell'epitaffio, che due cose riempiono veramente l'animo umano di ammirazione, e sono il cielo stellato e la legge morale. Per me, che sono astronomo, indubbiamente il cielo stellato è quello che mi è più vicino, e questa è un'immagine spettacolare della banda ottica in ottico, è una fotografia presa in Nepal. Vedete, quello che vedete in alto è la nostra Via Lattea, la galassia in cui siamo ospitati, e già da questa immagine nella banda ottica uno potrebbe trarre delle indicazioni anche fisiche estremamente importanti. Però la banda ottica, come ben sapete, credo già dai corsi precedenti, è solo una piccolissima porzione di quello che è l'intero spettro elettromagnetico. Vedete, questo è quello che in verità noi vedevamo nell'immagine precedente. In verità lo spettro elettromagnetico parte dalla parte radio, con frequenze di 10 alla 13 alla 4 Hz, e si estende microonde, infrarosso, raggi X, fino ai raggi gamma, fino a frequenze di 10 alla 20, anche 24 Hz. Quindi completa, diciamo, quasi 20 decadi, 10 alla 4, 10 alla 24, 20 decadi in energia, ed è un enorme range energetico. E ovviamente noi astronomi studiamo ciascuna di queste bande, e vogliamo, perché ciascuna di queste bande riesce a darci delle indicazioni diverse. Questo è un esempio molto classico, questa è la nostra Via Lattea. È la Via Lattea vista in bande completamente diverse. Qua abbiamo il continuo radio, l'idrogeno atomico, il continuo radio a 2 GHz e così via, l'infrarosso, il mid-infrared, l'ottico, gli X-ray e il gamma ray. Ora, quello che notate subito è che ci sono delle zone della galassia che sono estremamente brillanti, per esempio in X e in gamma, e che per esempio in infrarosso quasi non esistono. Viceversa, ci sono delle zone, tipo il centro galattico, qua, estremamente brillanti in radio, che poi magari spariscono, per esempio, nella banda ottica perché sono assorbite. Quindi questo vi dice come l'osservare una sola banda e sarebbe come suonare un pianoforte con una sola ottava. Invece, osservando in tantissime bande, è come avere a disposizione di intere ottave di un pianoforte e poter comporre così la vostra sinfonia. Noi siamo interessati particolarmente in questo seminario alla parte delle altissime energie, quindi alla banda gamma, Questa è un'immagine abbastanza vecchia, se vogliamo, dei primi anni del 2000, fatta dal telescopio spaziale americano Egret. Adesso abbiamo una molto più dettagliata, che è questa. Questa è l'ultima immagine lasciata dal telescopio spaziale americano Fermi, che in orbita, è stato lanciato nel 2008. E qua potete vedere chiaramente la nostra galassia, che è un forte emettitore di raggi gamma, e poi vedete tantissime sorgenti, che sono questi puntini rossi, tantissime sorgenti extragalattiche. Quindi noi possiamo vedere i raggi gamma benissimo sia sorgenti nella nostra galassia, questo per esempio è il centro galattico, dove c'è un buco nero di 10 alla 6 masse solari, e queste sono invece sorgenti galattiche. Questa è la Pulsar della Vela, questa è Crab, questa è Leminga, questa è la zona del Cigno, un'altra zona ricchissima di sorgenti. Però come si possono vedere? Perché i raggi gamma da Terra non si vedono, bisogna uscire dalla Terra e mettersi nello spazio. Mettersi nello spazio vuol dire anche studiare delle tecnologie un po' innovative per la rivelazione di questi fotoni di altissima energia. Questo è un principio schematico di come funziona un telescopio a raggi gamma nella banda fra i 30 MeV e i 100 GeV. Un fotone gamma arriva da una sorgente celeste, va a incidere su un elemento, su uno strato ad alto Z, come può essere il tungsteno o il piombo, e questo per l'effetto di creazione di coppie crea una coppia elettrone e positrone, che vedete qua. Il fotone non ha carica, l'elettrone e il positrone hanno carica elettrica, e quindi cosa si fa? Per studiare le proprietà di questo fotone si mettono delle striscioline di silicio, tipo queste, ordinate in X e in Y. Gli elettroni e positrone attraversano le striscioline di silicio, rilasciano la carica, e io rilascio, in base alla quantità di carica rilasciata e in base a una semplice relazione quasi trigonometrica di queste due, facendo la bisettrice delle due particelle, riesco a ricavarmi anche la direzione del mio fotone incidente. E quindi ricavo la direzione in cielo da dove arriva il mio fotone, ricavo l'energia, e quindi ho praticamente le quantità principali, che sono direzione e energia, per ricavarmi poi l'energetica della mia sorgente. Questo è il telescopio Fermilab, che è composto da tante piani di tungsteno e silicio, che in fondo un calorimetro. Questi sono splendidi oggetti, sono oggetti che richiedono una decina d'anni almeno di costruzione. Sono spettacolari perché hanno un campo di vista enorme, sono circa 60 gradi di diametro di campo di vista, che è praticamente quello che vede la pupilla dell'occhio umano, quindi veramente ampio. Hanno un piccolo difetto: sono costosissimi. Costano il lancio e tutto il payload dello spacecraft di questo telescopio è costato fino al lancio 700 milioni di dollari. Poi, on top di questo, quindi oltre a questo, ci sono anno per anno tutti i costi delle operazioni, perché occorre mantenere un pool di gente, un gruppo di gente che studi questi dati, che controlli che tutto funzioni bene. Quindi diciamo che dopo una decina d'anni si arriva chiaramente a miliardo di dollari come costi. Quindi i costi sono molto elevati. Allora, questo tipo di telescopio va benissimo, è un telescopio eccellente, ha delle performance che avete visto in quella bellissima immagine, ha però un difetto, che vedete qua, non è un difetto solo del telescopio, è un difetto della fisica. Allora, succede che fino a energia appunto di 100-500 GeV, questo telescopio è estremamente performante. Questa è l'area efficace in funzione dell'energia. Cos'è l'area efficace di uno strumento? È sostanzialmente l'area geometrica di questo strumento moltiplicata per l'efficienza di conversione che ha questo strumento dei fotoni, quindi l'efficienza di rivelazione, se vogliamo. Allora, qui vedete che alle alte energie quest'area efficace improvvisamente crolla. Ora, l'area geometrica non può crollare, perché il quadrato è sempre quello. Cosa crolla? Crolla l'efficienza di rivelazione. Quindi, andando alle energie molto più elevate, io non sono più efficiente nel vedere i fotoni. Mi devo inventare qualcosa se voglio andare a vedere oltre i 100, 200, 500 GeV. Devo inventarmi qualcosina. Beh, anche qua bisogna tornare un attimo indietro, non ai tempi di Kant, però bisogna ricordarsi di Pavel Cherenkov, il quale nel 58 ottenne il Nobel per la fisica, perché parecchi anni prima, nel 37, mise in piedi un esperimento molto semplice ma estremamente importante. Lui lo fece durante il suo dottorato, e durante il suo dottorato, a differenza di alcuni dottorati di adesso, fu messo dentro uno scantinato per parecchi mesi a osservare l'emissione di possibile emissione di luce da una scatola contenente acqua, oppure in altro caso benzene, irraggiata da raggi gamma. Lui aveva pensato che, in base anche a teorie già precedenti, che questo tipo di setup avrebbe prodotto una luce, ok, una luce che vedete qua, quindi mise degli specchi ai lati della box contenente l'acqua, qui mise una macchina fotografica e con grandissima pazienza cominciò a ottenere queste immagini, ovviamente all'epoca non erano a colori, ma erano bianco e nero, immagini di una luce. Ok, cos'era questa luce? Lui scrisse un articolo molto importante nel 1937 in cui diceva di aver scoperto la radiazione visibile prodotta da elettroni che si muovono in un mezzo, l'acqua in questo caso, con velocità che eccedono quella delle luci. Eccedono quella della luce nel mezzo, ok? Non nel vuoto. Quindi, cos'è questo effetto cerco? È sostanzialmente l'emissione di radiazione elettromagnetica da parte di un materiale, non da parte di un materiale, le cui molecole vengono polarizzate da una particella carica in moto che lo attraversa. E l'effetto Cherenkov si manifesta solo se, quando la velocità della particella nel mezzo è superiore a quella della luce nello stesso mezzo. È un po' come il boom sonico degli aerei. Sostanzialmente i jet militari arrivano a una velocità tale per cui comprimono gli strati di aria torna a sé, a quel punto lo stato d'aria crea un coma, che vedete benissimo in questa immagine, e avete il boom sonico. È uguale nell'effetto Cherenkov, solo che non è in aria, ma è in acqua o in atmosfera. Questo, se volete, è una spiegazione un pochino più dettagliata. Qua abbiamo la particella che attraversa e quindi polarizza le molecole del mezzo. Se V è la velocità della particella carica e C quella della luce nel mezzo, allora che quando la velocità è minore, la velocità della particella è minore di quella della luce nel mezzo, i miei dipoli che vedete qua più o meno, sono disposti ancora in maniera simmetrica e quindi non ho emissione. Se invece V è maggiore di C, allora ho, come vedete qua, una rottura della simmetria, i dipoli si espongono in forma più o meno conica, o un momento di dipolo che è diverso da zero, o emissione di radiazione. Quindi l'energia che questa particella spende per polarizzare questi atomi nel mezzo viene poi restituita dal mezzo stesso nel processo di disercitazione sotto forma di radiazione. E qua potete vederlo anche molto bene tramite questa piccola immagine che ho recuperato, vedete appunto come si forma il cono. C'è un aspetto importantissimo che dobbiamo tenere in mente, che è l'indice di refrazione del mezzo, n, ok? Allora, con un po' di trigonometria si vede che esiste un angolo limite, cos theta, che dipende, che va, se la particella è relativistica, beta è il rapporto tra la velocità della particella e quella della luce, va come il reciproco dell'indice di refrazione. Nell'atmosfera l'indice di rifrazione è 1.00029, quindi abbiamo un angolo teta molto piccolo, un grado è 3, nell'acqua, dove l'indice di rifrazione è più ampio, l'angolo teta è più ampio, siamo intorno ai 40 gradi. Quindi, tenete il numerello 1.3 perché lo vedrete fra un paio di slide. Quello che succede in aria, quindi l'effetto Cherenkov che noi andiamo a studiare poi con i telescopi come ASTRI e CTA, è quello che vedete qua. Sostanzialmente, un fotone arriva, converte nello strato alto dell'atmosfera in elettrone e positrone, poi a sua volta fa una cascata, l'elettrone e positrone cade, fa un fotone gamma, il quale interagisce con l'atmosfera, fa protone, positrone e elettrone, che vi dicendo, e crea una quella si chiama la carica, una shower di particelle. Questa shower si genera intorno ai 18-16 km di quota, ha un massimo intorno ai 10 e poi finisce intorno ai 2 km di quota. Se invece ho una particella, questo è un raggio cosmico, anziché creare una distribuzione abbastanza concentrata come questa, noi lo chiamiamo tipo un pencil beam, come il laser che vedete qua nella mia mano, ha una distribuzione un pochino più ampia, si allarga, e la vedete anche molto bene qua, in questa qua di destra, ha una distribuzione molto più larga, e quindi se voi li metteste esattamente di fronte alla shower vi arrivasse esattamente in mezzo agli occhi, quello che vedreste nel caso di un fotone è una sorta di disco, quello che vedreste invece nel caso di una particella carica è una distribuzione decisamente più sparpagliata. Ora, quanto sparpagliata e soprattutto quanto concentrata quella del fotone? Beh, si può fare più o meno un conticino. Allora, questo è il mio fotone che arriva dalla sorgente celeste, crea nell'atmosfera la sua shower di particelle. Quello che noi vediamo è appunto queste particelle che viaggiano più veloce della luce nel mezzo, cioè nell'aria, creano l'effetto Cherenkov, e noi vogliamo sapere quanto più o meno è grande questa luce Cherenkov a terra. Allora, noi sappiamo che il massimo dello shower è intorno ai 10 km, sono 10.000 metri, sappiamo che l'apertura del cono è di un grado e 3, okay, vi ricordate da prima, in aria, un grado e 3 equivale a circa 0.023 miliradianti, quello che otteniamo è che praticamente a terra abbiamo un'impronta di circa 230 metri, quindi dobbiamo disporre i nostri telescopi in modo tale che vadano a coprire un'area di questo genere. Quanti fotoni ci aspettiamo? Pochissimi. In verità, nella banda tra il blu e l'ottico, quindi tra 300 nanometri e 550 nanometri, ci aspettiamo 5-20 fotoni per metro quadro, che sono veramente pochi. Ora, prima vi ho parlato, questo in aria, prima vi ho parlato dell'acqua. Perché? Ma perché in verità il modo migliore per vedere l'effetto Cherenkov è andare in un reattore nucleare. Questo è un reattore nucleare della Penn State University in Pennsylvania, e il reattore è questo botto che è un metro cubo di diametro, quindi una stringa se volete, l'intero è contenuto in una vasca alta 7 metri riempita d'acqua. Qua l'operatore sta inserendo una telecamera all'interno di questa vasca d'acqua, e quello che si vuole fare è accendere il reattore, cioè togliere queste aste che vedete che controllano la reazione nucleare, accendere il reattore e vedere con la telecamera la luce Cherenkov. Queste sono le quattro barre di controllo del reattore, adesso tutto è stabile. Tra poco l'operatore della videocamera darà ok all'operatore in alto, e vedrete da questa zona che inizierà ad emergere una luce vostra. Adesso diamo un attimo di tempo, infatti la telecamera is in position now, e quindi può dare il segnale. Siccome siamo parlando di un reattore nucleare, le cose vanno fatte in gamma, quindi si può estrarre la barra tutto un colpo, viene fatta molto lentamente, quindi chi ha fatto il filmato ha sostanzialmente velocizzato di un fattore 7 quello che poi effettivamente vedrete, perché altrimenti impiegherebbe circa 40 minuti. Ecco, stanno iniziando a togliere e accendere le vetture, e soprattutto qua sta iniziando a venire sul progetto, quindi tra un po' dovrebbe comparire in maniera abbastanza marcata la radiazione centro. Ecco, vedete? Questo è la luce che in acqua si vede, si trova in acqua il tono centro gradi, quindi abbastanza esotico, forse non fa di notte, però vedete che è abbastanza lucido. Questo è quello che noi vediamo con i nostri telescopi. Adesso io fermo perché devo andare avanti per gli ultimi minuti, ma per darvi un'idea di qual è il colore che andiamo a vedere con i nostri telescopi. Allora, come sono fatti questi telescopi per rivelare questa radiazione bluastra che avete appena visto? Beh, all'inizio erano veramente semplici. Questo qui di sinistra è, negli anni 50, è un bidone di immondizia di metallo, veramente quelli alti così, avete presente, quelli da giardino, l'hanno preso, hanno messo in fondo uno specchietto e poi hanno messo un fotomoltiplicatore, che è un aggeggio per leggere la luce. Ok, questo qui era veramente semplice, però negli anni 50-60 c'erano anche un grosso surplus di materiale bellico. Quindi, cosa hanno preso? Dei resti della Seconda Guerra Mondiale, questa è una montatura di un cannone che conteneva degli specchi che venivano usati dalla contraerea per illuminare gli aerei, questi anche nei film, vedete, quelli per poter centrare il bombardiere quando arrivava. Ecco, siccome per vedere la luce Cherenkov occorre uno specchio, un fotomoltiplicatore, cosa, niente di meglio che andare a recuperare le cose vecchie. Ahimè, con questo non si riuscivano a vedere le sorgenti celesti, però si facevano i primi test e le prime, prime vere esperimenti sui telescopi Cherenkov. Però, questo è negli anni 50-60, giusto 50 anni fa, il 23 ottobre del 68, veniva inaugurato in Arizona, sul Mount Hopkins, il telescopio Whipple, che qua vedete. Allora, il telescopio Whipple fu inaugurato nel 68 e fu il primo telescopio, 20 anni dopo, nell'89, a rivelare la prima sorgente in assoluto nella banda Cherenkov, alle altissime energie, che è la nebulosa del Granchio, la pulsa del Granchio. E poi, tre anni dopo, anche la prima sorgente extragalattica, che è Mark-Arian 421, che è un blazar non tanto distante, ma neanche troppo vicino. Quello che vorrei rimarcare è appunto ci vogliono 20 anni di test per passare dalla costruzione di questo telescopio, quindi diciamo la tecnologia esisteva. Quello che mancava ancora, se volete, era la matematica sottostante per studiare come discriminare il fondo dalla sorgente, dai fotoni sorgenti. Adesso un telescopio Cherenkov è simile, ma un pochino più complicato rispetto a Whipple. Questo è MAGIC. MAGIC è un telescopio in cui l'INAF ha una fortissima partecipazione. Qua vedete le componenti principali, c'è una struttura meccanica, abbiamo uno specchio primario. Lo specchio di MAGIC, come vedete qua, non è un monolite, ma è fatto da tanti tasselli, perché sono 12 metri di specchio e 17 metri di specchio, ed è impossibile fare uno specchio così grosso che non subisca deformazioni della gravità, deformazioni dovute agli stress termici e quant'altro. Bisogna fare dei tasselli, questi sono tanti tasselli, e uno dei tasselli ce l'avete qua dietro. Questo è uno dei tasselli del telescopio MAGIC, che è stato costruito da noi qui all'INAF di Merate, e lo spero ovviamente, non è che non tocca. Però ecco, questi sono i vari tipici specchi tassellati. In più qua abbiamo la camera di acquisizione, che ha il fuoco dello specchio, dove vengono rivelati appunto i fotoni Cherenkov. Ci sono dei cavi che portano giù il segnale e viene gestito da un sistema di acquisizione e trattamento dei dati. Ora, come si vede sulla camera Cherenkov un segnale di alcuni fotoni? Qua vedete uno schema, questa è la shower che avete visto prima, okay. Questo è il nostro telescopio. Se lo shower che si genera in atmosfera non è proprio che non punta esattamente l'asse del telescopio, allora quello che voi vedete è una forma lievemente ellittica, e se sono fotoni, questa appunto è un'ellisse. Se sono particelle, vi ricordate, la shower non era molto concentrata, ma era molto più sparpagliata, e la rivedete anche qua più sparpagliata sulla camera. Poi avete anche un altro tipo di particelle particolari, molto particolari, che sono muoni, i quali, anziché fare una immagine così sparpagliata, fa una bellissima immagine circolare in cui illuminano praticamente un singolo ring, un singolo anello di rivelatori, e sono usati principalmente per calibrare l'ottica dei telescopi, sono ovviamente eccellenti. Questo è un telescopio, sono tutti telescopi ottici. I telescopi ottici vedono anche il fondo del cielo notturno, perché il fondo del cielo notturno emette in banda ottica ovviamente. Quindi noi abbiamo anche rumore dal fondo, queste sono le tre fondi, tre fonti di rumore, questo è il nostro segnale, e per fortuna il fondo cielo crea questi cluster, questi ammassi di segnale su piccole zone della camera e quindi è più facilmente individuabile. Quanto dura l'immagine, il flash Cherenkov, quindi quanto dura la luce Cherenkov? Pochissimo, dai 5 ai 20 nanosecondi, questo in aria. Quindi richiedono anche delle elettroniche di lettura estremamente veloci, estremamente rapide per poter gestire questo tipo di segnale. In acqua ovviamente voi vedevate continuamente luce blu perché c'era continuo iniezione di segnale gamma, quindi è chiaro che lì la vedevate sempre. Abbiamo detto che i fotoni formano principalmente nell'IS, quindi nell'85 Hillas mise in piedi, come dicevo prima, un trattamento matematico che permetteva di discriminare il segnale fotonico dal segnale di background. Ed era lo studio appunto dei parametri di Hillas, che erano lo studio tutti questi parametri dell'ellis, la lunghezza, la larghezza, il parametro di AZ width, il parametro alfa, tutti i parametri codificati da Hillas 85. E quindi sostanzialmente questo ci permette di discriminare tramite il parametro alfa, per esempio piccoli valori di alfa tendono a essere fotonici, grandi valori di alfa tendono a essere di fondo particellare. La cosa interessante è che ogni qualvolta si fa un'osservazione Cherenkov occorre fare un'osservazione Monte Carlo, una simulazione Monte Carlo, scusate, per poter andare a capire tutti la distribuzione migliore di tutti questi parametri che ottimizza la miglior discriminazione tra il fondo e la mia osservazione. Questo perché l'atmosfera è il nostro mezzo. L'atmosfera non è stabile. Ci possono essere nuvole, ci possono essere venti, ci possono essere condizioni di polveri. E quindi tutto questo va ad alterare il mio segnale. E quindi ogni volta, ogni telescopio Cherenkov va accanto dei LIDAR, quindi dei laser che vanno a studiare tutto quello che vedete qua vicino, che vanno a studiare come è fatta l'atmosfera, si riportano i parametri, si inseriscono questi parametri nelle simulazioni di Monte Carlo e che ottimizzano appunto lo studio delle sorgenti. Questo per un telescopio, però il salto veramente in avanti è quello dato dalla stereoscopia. Stereoscopia vuol dire avere più di un telescopio. Questo perché? Qua vedete sempre il nostro sciame, il nostro shower. Abbiamo questa volta 4 telescopi, non uno. Ogni telescopio è dotato della sua camera e ciascuna camera rivela, per esempio, l'ellisse data da questo fotone. Bene, quello che si fa è che via software si crea quella che viene chiamata camera virtuale, in cui si riportano le 4 ellissi rivelate dalle 4 camere e tramite appunto questo algoritmo di software si ottiene l'array di telescopi ci permette di ottenere principalmente 3 cose. Prima cosa, una migliore proiezione del background, quindi il fondo di particelle viene gettato molto meglio rispetto ad avere un singolo telescopio. Ma non solo, noi abbiamo una migliore risoluzione angolare perché possiamo andare a studiare molto meglio il baricentro. Più assi abbiamo in queste ellisse, meglio abbiamo il baricentro, il calcolo del baricentro, ma anche possiamo andare, e quindi con la risoluzione angolare migliore possiamo andare a studiare per esempio sorgenti estese come Supernova Rendere, la fase di nebole, possiamo andare a studiare le varie regioni della sorgente, la parte esterna che si chiama RIM o la parte centrale, e questo è importantissimo per derivare poi lo studio della fisica di questi oggetti. Oppure possiamo migliorare la risoluzione energetica. Migliorare la risoluzione energetica vuol dire poter studiare meglio lo spettro. Lo spettro emesso da queste sorgenti. Perché è importante? Perché adesso nel campo Cherenkov è già più complicato. Quello che possiamo studiare sono delle leggi di potenza o delle leggi di potenza spezzate nel Cherenkov. Però in altri casi possiamo andare, per esempio, fossimo in raggi X, potremmo andare a studiare le righe di emissione e assorbimento che ci danno informazioni, in questo caso, proprio sulla composizione anche chimica della mia sorgente celeste. Vi ho parlato della risoluzione angolare. Se io ho un paio di telescopi, come vedete, questa è la risoluzione angolare in gradi, ok? Questo è il numero di immagini, quindi di ellisse, sulla mia camera virtuale. Vedete come all'aumentare del numero di telescopi, sostanzialmente, io riesco a scendere anche di un fattore 7, da 0,35 a 0,05, anzi ben più di un fattore 7, quasi un fattore 10, in gradi, nella mia risoluzione angolare. Questo è quello che vedrete poi con CTA. Ora, quali sono i telescopi Cherenkov attuali? Allora, sono tutti array di telescopi, quindi lavorano tutti in stereoscopia. Il primo si chiama HESS, è posto in Namibia, è composto da quattro telescopi di 12 metri, questo, più un telescopio gigantesco di 28 metri posto al centro. È stato posto molto di recente e sta ottenendo i primissimi risultati proprio in questi mesi. Abbiamo poi quattro telescopi posti in Arizona, Veritas, che è composto da quattro telescopi di 12 metri ciascuno di diametro, e poi abbiamo alle Canarie l'array di telescopi, sono due telescopi Magic da 17 metri, di cui avete visto lo specchio qua dietro. La scienza Cherenkov è una scienza relativamente giovane, perché abbiamo visto prima Hillas nel 85 ha messo le basi matematiche per studiare i parametri di queste ellissi. Nell'89, vi ho già detto, Trevor Weeks con il telescopio Whipple vide la prima sorgente gamma, ma nel 2009 si contavano circa 150 sorgenti, che non sono tantissime. Considerate che il telescopio Fermi, nell'ultimo catalogo, ha circa 4.000 o 5.000 sorgenti, in una banda non tanto diversa, perché poi finisce a 100 Gen. Questo, infatti, è, se volete, il cielo sopra i 100 Gen visto dai telescopi HESS, Magic e Veritas, sono circa 200 sorgenti. Ho sovraimposto qua nei pallini, sono le mie sorgenti viste con i telescopi Cherenkov, la mappa sotto è il cielo visto da Fermilat. Vedete che sono abbastanza simili, ma vi possono essere delle differenze importanti. Ce ne sono due che sono visibilissime ad occhio. Quali sono?
Uno da su in alto e uno di basso a destra.
Ce n'è una qua che è visibilissima, e poi ce n'è anche una qua che è molto visibile. Questa è la zona della vela. Adesso in verità questa sorgente è stata anche rivelata da esso, ma questa no. Questa qua è un blasar, si chiama 35204, che è potentissimo da Fermi, sono state campagne multifrequenza mostruose, e al telo non si vede. Non si vede perché probabilmente c'è un assorbimento interno alla sorgente che impedisce ai fotoni di altissima energia di uscire dalla sorgente stessa. Questo sarà un bel challenge.
È come un buco nero.
È un buco nero di circa 5x10 all'8 massa solare, 10 alla massa solare. Un buco nero molto massivo. 18. Sì, questi qua che voi vedete ad alte. Questa qua è il piano della galassia. Quello che vedete ad alte latitudini galattiche, il 99% sono buchi neri extragalattici che hanno masse tra i 10 alla 8 e i 10 alla 10 massa solare.
Quindi voi, se posso chiedere, la radiazione elettromagnetica di Hawking non si può vedere.
Ma non su questi, li può vedere ovviamente su buchi neri piccoli, massa stellare. Ma poi con questi telescopi qua è un po' complicato, però di massa stellare, non di queste masse così rilevanti. Ok, e se andiamo a vedere come si distribuiscono in percentuale queste sorgenti, più o meno abbiamo che il 40% sono extragalattiche, il 40% sono galattiche, e poi c'è un 20% di sorgenti che non sono identificate. Si vedono mettere in con i telescopi Cherenkov, ma non c'è una controparte più bassa energia, quindi per noi rimangono un mistero. Ora, abbiamo parlato di tre array, HESS, Veritas e Magic. Com'è che si può migliorare? Perché dobbiamo andare avanti, la scienza non si può fermarsi. Beh, in verità, ci avevamo già pensato un po' di tempo fa. La cosa migliore è clonare. Noi dobbiamo clonare i nostri telescopi. Allora, adesso non vogliamo ovviamente fare un'armata, questa sarebbe la soluzione ottimale: avere una armata delle proprie di telescopi Cherenkov distribuiti su una distanza enorme, un'area enorme. Questo ci permetterebbe di avere un'area efficace gigantesca, l'efficienza molto elevata e quindi potremmo arrivare a tutte le energie, potremmo veramente ottenere qualsiasi cosa uno volesse ottenere. C'è un però che verrebbero a costare l'ira di Dio e nessun bilancio di una nazione sarebbe in grado di affrontarlo. Quindi ci si è dovuti un po' arrangiare e passare da quello che è la forza bruta a quello che è la forza intelligente. La forza intelligente è studiare un sistema un po' diverso dei cloni e dire: io posso clonare i miei telescopi, ma li devo clonare in maniera furba. Allora, prima prendo dei telescopi che sono telescopi molto grandi, si chiamano large size telescopes, e li metto al centro. Poi prendo dei telescopi più piccolini, si chiamano medium size telescopes, e li metto su un'area un pochino più ampia. E poi prendo dei telescopi piccoli e li distribuisco su un'area ancora più ampia. Questo perché? Perché il costo di un telescopio, più o meno, scala come le proprie dimensioni. Quindi, per dirvi un esempio, il telescopio small, che è questo, costa più o meno $1 milione di euro. E, no, costa poco. Questo è il protocollo. Poi a regine possono costare 600.000 euro, però insomma, i costi sono sempre limitati. Ecco. Quelli grandi costano variate milioni di dollari. Quindi insomma, i costi sono così. Adesso noi andremo a studiare proprio questo, cioè uno di questi, vi andrò a parlare di uno di questi telescopi, che si chiama prototipo Astri, e cosa, il progetto Astri è un progetto su cui INAF ha investito tantissimo. L'acronimo vuol dire Astrofisica con specchi a tecnologia replicante italiana. Questo perché gli specchi che avete visto, l'idea è venuta dai nostri colleghi di Merate, che si occupano appunto di tecnologia, è quello di far sì di abbattere i costi della produzione dello specchio, che hanno tante repliche. Quindi praticamente si fa uno stampo, su questo si replica il mio specchio e posso in questo modo abbattere sensibilmente i costi di produzione. La mia, diciamo, gli obiettivi di questo progetto, che ormai sono avanti dal 2010 circa, è quello di progettare e costruire un prototipo end-to-end, e fra una slide capirete cosa vuol dire end-to-end, da proporre come small size telescope CTA, di costruire un array piccolo di 9 di questi telescopi da portare al sito sud di CTA e poi di contribuire all'intero array degli SST di CTA stesso. Cosa significa end-to-end? Beh, vuol dire tradotto da capo a coda, se vogliamo. Da capo a coda vuol dire che il nostro telescopio deve avere tutte le parti necessarie per funzionare. Quindi una montatura, lo specchio primario, questo è un telescopio a due specchi, lo specchio primario, lo specchio secondario che è posizionato qua, la camera Cherenkov che è messa al fuoco dei due specchi, degli strumenti ausiliari, ma soprattutto deve avere il software che permetta di acquisire e analizzare i dati che riceve. Questo è un obiettivo abbastanza grosso, abbastanza importante. Per ottenere questo obiettivo si sono messi in campo, come vedete, i pallini rossi, le varie sedi INAF che hanno contribuito a questo progetto, più l'Università di Perugia. Abbiamo anche coinvolto dei nostri colleghi in Sudafrica e in Brasile. E questo è il prototipo di Astri, che fa la sua bella figura. È stato inaugurato nel settembre 2014. Vedete che il telescopio in sé è abbastanza piccolo, le ultime file sono proprio a ridosso del telescopio stesso. Siamo a Serranave, a Catania, e il cielo è abbastanza plumbeo, purtroppo. Da lì a 2 ore venne giù una grandinata che ci fece temere per gli specchi, per fortuna tutto fu a posto. Ma eravamo a Catania. Allora, che quali sono i punti di forza del progetto Astri e le soluzioni innovative di questo progetto? Beh, innanzitutto, a differenza di Hess, Magic e Veritas, questo ha un disegno ottico a due specchi. Ok? È una configurazione che si chiama Schwarzschild QD. Schwarzschild era quello del raggio di Schwarzschild dei buchi neri, quindi non fece solo astrofisica, ma fece anche ottica, e fece ad altissimi livelli. È la prima volta che si fa un telescopio a due specchi per la range Cherenkov di energie, e questo ha dei vantaggi incredibili. Perché? Perché permette di tenere il telescopio molto compatto, la camera al fuoco del telescopio è piccola, sono praticamente un box di 50 cm, un cubo di 50 cm di lato, si possono utilizzare non i vecchi fotomoltiplicatori, ma i nuovi fotoregolatori a silicio, che hanno pixel molto più piccoli e possono anche lavorare con la luce della Luna. Questo permette di aumentare, siccome il telescopio ottico, la Luna dà molto fastidio. Poter osservare anche con una frazione di Luna molto elevata permette di aumentare le ore di osservazione. Aumentare le ore di osservazione vuol dire poter vedere sorgenti più deboli, perché ovvio che se io osservo per solo un'ora, vedo una sorgente molto intensa, se osservo per due ore, la mia sorgente sarà anche più intensa. Posso avere un campo di vista molto ampio, 10 gradi di campo di diametro, e questo mi permette di rivelare degli shower che si estendono ad ampie distanze, più distante lo shower più energetico, e quindi posso arrivare fino al 100 TeV e oltre, e in più il mio campo di vista così grande sarà importante per fare le salve di qualche sorgente e quindi vedere più sorgenti per volta. Inoltre è posizionato su un sito operativo vero che abbiamo installato a servo della nave sull'Etna. Allora, l'Etna è un vero sito astronomico, ci sono già dei telescopi ottici, funzionano, io ho collaborato con gli osservatori ottici nati in alcuni miei lavori. Il cielo è splendido, si vedono veramente molto bene gli oggetti celesti, ma ricordiamoci che è un vulcano, e il vulcano ha la pessima abitudine di eruttare, e talvolta questo vulcano crea un po' di problemi. Questa è la posizione del telescopio, del prototipo, a serra della nave. Questo è il rifugio Sapienza, non so se qualcuno è mai stato, da qui partono le visite per i crateri sommitali dell'Etna. Per fortuna la lava scende da una parte distante da noi, quindi non va a toccare.
La valle del Po.
Sì, la valle del Po, esatto. Non ci tocca.
Com'è? Dall'altro lato la valle del Po.
E dall'altro lato?
Sì, il Zafferale è proprio là.
Ah, strano.
Il vento di grazia è pronto.
Però da noi, non so, comunque me l'è andata qui.
Questa è Catania.
Per fortuna. Però la lava stava scorrendo di qua.
Sì, può essere colata, però la bella è la vera.
Ah, è speculata la foto! Ho capito!
Sì, ho capito! La foto dell'Etna è quello che la valle del Po.
La ribalterò, grazie dell'informazione. Non so, comunque chiederò ai miei colleghi, insomma adesso andrò a Catania, chiederò ai miei colleghi di controllarla per me.
Sapienza è verso Taormina. Catania è piccola per essere conosci, è piccola per essere Catania.
No, non dovrebbe, questa volta dovrebbe essere i paesi alla base dell'Etna. Sì, sono preso un po' piccolo, Dalla. No. Comunque, ne trovo un'occhiata. In ogni caso, se vedete, c'è anche neve, e purtroppo di neve ce ne viene fuori tanta. Questo è il primo inverno dopo la inaugurazione del prototipo, si aspettavano 30-40 cm, caddero più di 2 metri di neve, e abbiamo dovuto chiamare un camion dell'esercito per riuscire ad aprire la strada fino alla sala di controllo del telescopio. Il telescopio, per fortuna, quando smise di nevicare, ci siamo potuti arrivare, però già dopo parecchi mesi era ancora completamente ghiacciato e quindi non abbiamo potuto operarlo per parecchi mesi. Ciò nonostante, al disgelo abbiamo potuto fare le nostre osservazioni. Abbiamo prima montato una camera ottica, abbiamo tolto la camera cerco, abbiamo tolto la camera ottica, e ci ha permesso di controllare come gli specchi, anche questi sono specchi tassellati, come fossero ben equilibrati al fuoco. Effettivamente è vero, perché questo è, abbiamo puntato la stella polare, questo è un pixel, e come vedete noi siamo riusciti a far cadere la point spread function della stella polare all'interno di un singolo pixel fino a 4 gradi e mezzo di fuori asse. Questa è la prima volta che si caratterizzava l'ottica di un telescopio SWO 5D fino a così alti angoli di fuori asse. Poi abbiamo rimontato la camera Cherenkov e in questo caso siamo riusciti anche ad acquisire una shower generata da raggi cosmici nell'atmosfera terrestre con la camera Cherenkov. Notate che qua è un'ellisse, questa non è un fotone, perché anche in questo caso i raggi cosmici possono essere, come dire, maligni, possono simulare l'ellisse di un fotone, però per fortuna quello che voi vedete è che l'asse maggiore di questa ellisse punta in direzione diversa dal centro della camera. Se fosse stato un fotone proveniente dalla sorgente che stanno puntando, questa ellisse si sarebbe dovuta ruotare e avere l'asse maggiore che puntava nella direzione della nostra camera. Quindi in base alla geometria di queste ellissi, noi possiamo sapere che questo non è un fotone, ma è un mentre sia ellittico, ma è un raggio cosmico. Diciamo sì, un raggio cosmico, probabilmente non sia. Esatto. Quindi, come vedete, bisogna sfruttare tutti i parametri morfologici dell'ellisse. Ora, prima io ho parlato di un array di telescopi, in verità il concetto di array non è nuovo. Possiamo vederlo anche a partire dall'alba dei tempi. Stonehenge, in verità, se volete, è un array di pietre, ma è un array che permetteva di fare osservazioni astronomiche. E questo è, se volete, il primo esempio che ho trovato di possibile array astronomico. Un pochino più recente e anche un pochino più fisico è quello ideato nell'84 sempre da Trevor Weeks, il quale propose di mettere, in questo caso, 7 telescopi distanti 75 metri l'uno dall'altro, e in base a questo display poi Weeks creò l'array di telescopi Veritas, che sono solo 4 per motivi di budget, ma tutto nacque, se volete, da questo sketch su un pezzo di carta. Anche Astrid vuole fare una cosa simile. Questo è il prototipo di Stella Ranale e vuole passare da un prototipo a 9 prototipi, 9 telescopi con 9 camere Astri, per creare il mini array di Astri, e anche questo in configurazione end-to-end, cioè che permette di effettuare osservazioni di sorgenti astrofisiche al sito sud di CTA e soprattutto studiare una cosa importantissima che è il trigger dei vari telescopi, cioè come un telescopio parla con l'altro, come si scambiano i segnali, come questi segnali vengono correlati e in base alla correlazione di questi segnali come si possono quindi tunare in maniera opportuna il software di analisi scientifica. Il telescopio di Astri permette anche cose più interessanti, più ludiche magari. Allora, si vede molto poco, ma date un'occhiata in questa fascia, a un certo punto vedrete passare una luce azzurrina. Ok, noi stavamo guardando la stella alfa della costellazione del Leone e era un periodo di alta intensità di meteore, degli ordini, e per fortuna abbiamo visto una di queste meteore passare attraverso la nostra camera. Siccome queste qua sono luminose, fanno un flash e sono stati capaci di acquisire anche il flash di una di queste stelle cadenti, queste meteore che attraversavano il campo di vista della camera. Ora, come passare da Astri al futuro ancora vuol dire fare uno step successivo. Astri già esiste il prototipo, bisogna andare avanti con il cerchio del telescopio array. Allora, ritorno brevemente a questa immagine, giusto per farvi capire una cosa. Questo è il famoso cerchio visto dei telescopi Cherenkov, ESS, Magic e Veritas. Il telescopio spaziale Fermilat sopra i 50 GeV vede questo cielo. Qui abbiamo 220 sorgenti, qua ne abbiamo 360, ma la cosa importante, molto interessante da sapere, è che di queste 360 sorgenti viste da Fermi, solo il 25%, quindi solo un quarto, è già stato rivelato dai telescopi a terra. Quindi, successivamente poi Fermi ha mandato un altro catalogo con un numero ancora maggiore di sorgenti. Questo ci fa capire che il cielo attuale visto dai telescopi Cherenkov è solo una frazione veramente limitata delle sorgenti che veramente ci possono essere in cielo. Quindi Astri prima e CTA dopo avrà a disposizione decisamente migliaia di sorgenti su cui andare a fare studi. Come sarà fatto CTA? Allora, l'avete già un pochino visto prima. Il cerchio con telescopio array sarà un osservatorio aperto alla comunità scientifica internazionale, sarà posizionato in due siti, uno a nord, uno a sud, e sarà mediamente un fattore 5-20 meglio in sensibilità rispetto ad ESS, Magic e Veritas. Abbiamo parlato dei grandi telescopi al centro, che andranno a studiare energie tra 20 e 150 GeV, Poi abbiamo i telescopi medi che vanno a studiare le energie fra 150 GeV e 5 TeV, e poi i piccoli telescopi per energie di grandissime energie tra i 5 TeV e i 300 TeV. E, come ho detto, quelli grandi al centro, quelli medi un po' più ampi su 1 km² e quelli piccoli a coprire 4 km². Il sito nord è La Palma, in Spagna, il sito sud è il Cile, al Paranal, poi ci sono dei siti, diciamo, di supporto, abbiamo gli headquarters a Bologna, la sede dell'INAF, e insieme anche in co-sharing con Heidelberg, Max Planck Institute, e poi abbiamo invece il centro dati scientifico a Desi, presso l'acceleratore di particelle in Germania, a Zolten, vicino a Berlino. Il consorzio CTA è enorme, comprende più di 1.400 scienziati, 220 istituti da 31 nazioni. Coordinare questa mole di gente, questa mole di istituzioni, ciascuno con le proprie regole, ciascuno con le proprie nazioni che hanno ministeri diversi, con regole diverse, è veramente una cosa titanica. Allora, il sito nord, abbiamo detto che La Palma, questo è il sito dove verrà costruito e verrà implementato CTA Nord. Qua vedete i due telescopi Magic, questo è un telescopio ottico Grand Tecan e questo è il primo prototipo dei Large Size Telescope che vedrete anche meglio dopo. Il sito sud è qua, questo è il Cile, Paraná. Qua abbiamo il sito dove andrà a posto la parte sud di CTA, è vicino al Very Large Telescope che è posto a Paraná e poi anche vicino al sito dove verrà costruito la ILT negli anni futuri. Questo schema vi fa vedere due cose, innanzitutto la scheda temporale. Noi siamo praticamente qui, finiamo la fase dei prototipi, adesso inizia la fase di preproduzione e si estende fino al 2021, i primi telescopi saranno messi nel 2021, fine 2021 secondo me, al sito, e poi inizia la fase di produzione vera e propria in cui a bunch di 3-5 telescopi per volta si crescerà man mano che tutto l'array verrà costruito. E questo è come verrà costruito nei vari siti l'array. Qua vedete a nord i 4 telescopi grandi in rosso e poi i 15 telescopi medi in verde, e a sud ci sono sempre al centro i grandi, in verde i medi che sono 25 questa volta, e poi i 70 telescopi piccoli distribuiti su un amplissimo campo. Perché distribuire in questo modo i telescopi? Beh, prima vi ho parlato dell'area efficace, no? L'area efficace che per Fermi decresce molto rapidamente con l'energia, anche per noi decresce molto rapidamente con l'energia, però quello che succede è che vogliamo compensare questo effetto proprio tramite la distribuzione dei telescopi, cioè mettendo i telescopi prima al centro, poi in zona mediana e poi in zona esterna molto ampia. Quello che si ha è che l'area efficace, anziché diminuire in maniera così netta, tende ad aumentare. E l'aumento dell'area efficace tende a compensare il decrescere del flusso gamma che decresce invece con l'energia. Quindi più il flusso gamma decresce, più io gli aumento l'area efficace e quindi gli aumento la possibilità di rivelare quei pochi fotoni che ancora ci sono. E questo è un altro dei trucchi che è stato usato, anziché coprire con una vastità immensa di telescopi, qua di farne telescopi di diverse dimensioni ma sparpagliati su un'area molto vasta per permettere appunto di ottenere questo effetto di incremento che va a compensare il flusso. Questo è l'immagine più recente del Large Size Telescope, potete andare, poi ovviamente la presentazione sarà a vostra disposizione, quindi potete andare a vedere su questo sito, è praticamente in tempo reale, voi vedete come costruiscono e come continuano a costruire questo telescopio. Ed è notevolissimo, è veramente gigantesco. Adesso qua non c'è un riferimento, ma è uno specchio di 23 metri di diametro, questi sono mi pare in tutto 37 metri di lunghezza, quindi è veramente enorme. Questo è il telescopio, è uno dei telescopi medi, qui è ancora in fase di costruzione, qua c'è un link dove potete scaricarvi le immagini, è posto a Berlino lungo l'autostrada, quindi in questo fotogramma anche dello smuovere le macchine, però comunque fatto per prototipo dimostrativo. Questo è il telescopio posto in Arizona, anche questo è un telescopio medio, anche questo è in configurazione doppio specchio. Noi di INAF abbiamo collaborato molto con, questa, con i nostri colleghi americani, Vladimir Vasiliev, che è colui il quale ha preso l'idea di Schwarzschild QD e ha fatto la trattazione matematica per poter derivare gli specchi, poter costruire poi gli specchi cerco in configurazione doppia, è venuto spessissimo qua a Milano a collaborare con Giovanni Pareschi, e quindi il disegno ottico di Astri è molto simile anche al disegno ottico di questo telescopio in Arizona. Questi sono i tre telescopi piccoli, Astri che avete visto, il telescopio posto a Meudon, all'osservatorio di Parigi, e quello posto a singolo specchio però all'osservatorio di Cracovia in Polonia. Questo è un esempio di come CTA, che vedete fare curve blu, migliorerà in sensibilità rispetto a S-Magic, qua appunto nella zona centrale intorno a qualche tel siamo a fattore 5-20 meglio, ma quello che è importante vedere è la seguente cosa. Il CTA andrà a esplorare in maniera molto accurata le energie basse sotto i 100 Joule e quelle alte sopra i 100 tel. Queste sono energie che fino ad ora sono state quasi inesplorate da S-Magic e Veritas e quindi hanno un potenziale di scoperta estremamente elevato. In più, come dicevo, essendo posizionato in due siti, avrà la possibilità di osservare tutto il cielo. Qua dove vedete ho messo in puntini verdi le sorgenti gamma di Fermilat, le stelline dorate sono le sorgenti Cherenkov già viste, dove vedete bianco e dove CTA potrà osservare nella migliore condizione possibile. Quindi effettivamente CTA potrà vedere quasi tutto il cielo visto già da Fermi nelle migliori condizioni possibili immaginabili. Ma non è solo questo. CTA, grazie alla grandissima aria efficace che ha, andrà ad avere una, diciamo, un'efficienza estremamente elevata per fenomeni che sono transienti, cioè sono veloci. Qua vedete, in funzione del tempo, un minuto, 10 minuti, un'ora, quasi una giornata, e di nuovo la sensibilità differenziale, cioè quanto bene io riesco a vedere certe sorgenti. Questo è Fermi, il telescopio spaziale di cui vi ho parlato prima, questo è CTA, e vedete che per esempio per tempi scale di osservazione di un'ora, noi siamo 2000 volte meglio di Fermi. Quindi fenomeni transienti in cielo che durano circa un'ora, noi li vediamo 2000 volte meglio rispetto a Fermi. Questo è importantissimo e fondamentale per studiare fenomeni come per esempio i flare da questi blazar, da GM lontani, per studiare binarie gamma, sorgenti che ruotano l'una attorno all'altra, oppure studiare i famosi gamma reverse, che sono questi collassi di stelle, queste morti stellari che producono una violentissima emissione che dura su brevissimi tempi scala. Ecco, CTA sarà fondamentale per questo. Notate che, per esempio, questi telescopi giganteschi, il telescopio Large, che è veramente un titano, riesce, nonostante le sue dimensioni, a ruotare in qualsiasi direzione del cielo in meno di 30 secondi. Quindi in meno di 30 secondi ci sono dei motori veramente poderosi che riescono a spostare questo oggetto e a puntarlo e far sì che in una frazione di secondo questa massa di acciaio sia puntata e stabile, perché è importante anche la stabilità, sia stabile verso la direzione del cielo. Ovviamente abbiamo degli svantaggi rispetto a Fermi, il campo di vista è più piccolo, e poi CTA richiede un trigger esterno, cioè ci deve essere un satellite come Fermi o come Swift che ci dice guarda, scoppiato un gamma reverse in quella direzione, vai a vederlo, per fortuna noi siamo veloci, se non è giorno, se non c'è proprio luna piena, se non è tutto nuvoloso, allora riusciamo anche ad andarlo a vedere. Quindi, in base a questa performance, possiamo vedere un po' qual è, se volete, la scienza che possiamo andare ad osservare. Ci sono dei temi principali, che sono l'accelerazione delle particelle cosmiche, quindi vedere dove sono accelerate, come si propagano, lo studio degli ambienti estremi, appunto i buchi neri, gli esseri neutroni, i getti negli AGN, o anche lo studio della fisica fondamentale, come per esempio la materia oscura, di cosa è composta, come è distribuita, la velocità della luce. Noi sappiamo che alle energie ottica per esempio è costante, ma è costante anche a energie di 100 TeV o di 200 TeV, questo non è mai stato dimostrato. Non abbiamo prove che sia costante, la famosa lingua. Oppure possiamo andare a studiare gli assioni, queste particelle un po' elusive che adesso sono molto di moda, che sembrano quasi particelle fantasma, appaiono, scompaiono, vengono prodotte dei fotoni, interagiscono campo magnetico, generano fotoni, insomma, sono particelle estremamente elusive che possono essere studiate da CT. Come si fa? Ci sono dei progetti chiave, Key Science Projects, sono 9, più il studio della Dark Matter, sono 7 di osservazioni che devono rispondere a diverse domande scientifiche e sono focalizzate su dei grandi progetti, tipo survey, lo studio di popolazione, lo studio di grandi classi di sorgenti come gli AGN, supernova e classi luminevole, oppure lo studio di alcuni oggetti più pigliati. Qui sono questi Key Science Project, le survey del piano galattico, del centro galattico, della Large Magellanic Cloud, o quella extragalattica, lo studio dei transienti, sistemi di formazione stellare, gli AGN, i cluster di galassie e i quadroni. Ora, non si può parlare ormai sono quasi alla fine, non si può parlare di tutto questo, però potete andare a scaricarvi, se siete interessati, da questo sito. Questa pubblicazione sono 340 pagine, descrivono in dettaglio tutti gli obiettivi scientifici di CTA, non è necessario che le leggiate tutte, perché sono sfogliate, e verrà anche pubblicato in un libro pubblico online. Una rapida carrellata ve la posso dare qua. Se questo è il nostro cielo in coordinate galattiche, la prima salve sarà quella del centro galattico, che è questa, e vogliamo andare a studiare il buco nero che ci sta dentro e anche lo studio dell'emissione diffusa che ci sta attorno. Poi vogliamo andare a studiare tutto il piano della galassia per studiare appunto le supernova remnant, le passe di nebule e poi tutte le sorgenti binarie che ci sono nel piano della galassia. Vogliamo andare a studiare gli oggetti extragalattici, questi AGN da 10 alla 8, 10 alla 10 masse solari, e quindi studiare una popolazione molto vasta di questi oggetti, e poi andare a studiare questo puntino che è la Large Magellanic Cloud, la grande nube di Magellano, che è una galassia satellite della nostra, dove c'è un'altissima rete di formazione stellare e che è anche molto importante per lo studio dell'emissione diffusa e della diffusione dei raggi cosmici. Ora, per esempio, se noi ci volessimo focalizzare sulla saga del piano galattico, questo è quello che ha visto fino ad oggi HESS in 2700 ore di osservazione tra il 2014 e il 2013, queste sono tutte le sorgenti, la maggior parte delle sorgenti che HESS ha visto, e questa è una simulazione che abbiamo fatto l'anno scorso con GTA. Io adesso vi faccio, con solo 1600 ore, vi faccio un po' di su e giù, e voi vedete come il numero di sorgenti aumenti grandemente, ma soprattutto come per esempio nella sorgente qua sotto la definizione sia estremamente maggiore. Guardate questi due rim, questi due bordi, okay, che qui si vedono appena accennati in S, da noi si vedranno molto intensi. Questo vuol dire che noi potremo andare a studiare qual è l'accelerazione di particelle in questi piccolissimi anelli di questa supernova remnant. Qui ho sovrapposto l'immagine ottica che avete visto prima della nostra galassia con l'immagine raggi gamma vista da HESS, sempre nella stessa zona. Questa è il centro della nostra galassia, questa è una supernova remnant, e questo è quello che già adesso si può vedere. Immaginate quello che si potrà vedere con CTA. CTA non sarà l'unico grande osservatorio presente durante la sua vita, fino diciamo dal 2020 al 2050. Ce ne saranno molti altri, probabilmente alcuni avete già sentiti. SKA, che sarà un array per lo studio degli oggetti nella banda radio, ALMA, per lo studio degli oggetti nelle microonde, ILT nell'infrarosso e ottico, Athena, che è un telescopio spaziale X, anche qua l'INAF è molto coinvolto, così come in ILT e in SKA, e poi abbiamo CTA. Bisogna aggiungere, ovvio, le facility, gli osservatori, per le onde gravitazionali e per i neutrini, come LIGO e VIRGO e IceCube. Questa è una scienza estremamente nuova, immagino l'abbiate già sentita. L'astrofisica multimessenger è ormai una realtà sodata, questi sono due, se vogliamo, dei risultati maggiori in assoluto: la rivelazione in onda gravitazionale in seguito all'esplosione del gamma ray burst e l'associazione di una sorgente extragalattica, quindi uno di questi buchi neri di 10 lotti di 10 masse solare, con un evento neutrinico, quindi un segnale di un neutrino rivelato da IceCube. E queste sono, se volete, la frontiera su cui CTA dovrà anche misurarsi, tant'è che uno dei key science project più importanti è proprio quello dei transienti, e già nella parte di early science, quindi di scienza primaria e ancora prima che l'intero telescopio verrà costruito, dedicheremo moltissime ore per andare a studiare quelli che sono gli eventi di onde gravitazionali, oppure i neutrini o il gamma ray burst. E queste sono cose estremamente, diciamo, la frontiera da qui nei prossimi 4-5 anni in avanti, la frontiera dell'astrofisica attuale. Se volete approfondire un po' il discorso su Astri CTA, abbiamo due siti web. Questo è il sito del progetto Astri, questo è quello del progetto CTA. Potete andare su entrambi i siti, potete scaricare brochure, informazioni scientifiche, informazioni tecniche, immagini, video, sono fatti veramente molto bene, devo dire, i colleghi li hanno curati abbastanza bene. Oppure potete anche andare a scaricare dei testi, sono un pochino più specialistici, devo essere sincero, soprattutto questo, però questo, se volete, se avete seguito qualche corso di astrofisica, è veramente la Bibbia attuale dell'astronomia al TEV. Questa è la pubblicazione di cui vi ho detto prima, La scienza con CTA. Per quanto riguarda Astri, potete andare a prelevare queste due pubblicazioni. Questa è più tecnica e vi mostra come si passa dal prototipo posizionato all'Etna fino a un array, mini array di Astri che verrà posizionato alle Ande, sulle Ande Cilene. E l'ultima invece è una pubblicazione che abbiamo fatto, su stile newsroom, quindi più una cosa comunicato stampa, dettagliato, però aiutato dai colleghi americani che mi hanno resa informazione abbastanza leggibile, piacevole, è scritta molto bene dai miei colleghi che l'hanno arrangiata in maniera molto, molto divertente. Con questo più o meno concluso, vi lascio questa bellissima immagine del prototipo Astri illuminato, vedete benissimo gli specchi esagonali segmentati. Qua, questo è il cestello della lavatrice, come lo chiamo io, che regge lo specchio secondario, però insomma, a parte questa cosa, l'immagine è bellissima. Grazie.